Il passaggio da Milano a Milania si è già compiuto. Si tratta del passaggio storico dalla modernità al suo stadio successivo.
Milania non risponde più al contesto dello Stato-Nazione, bensì a quello della globalizzazione.
La città è l'insieme di tracce umane che si accavallano nella sua storia.
Benvenuti a Milania. Oggi Milania è in viaggio verso una destinazione eccitante dal punto di vista puramente del pensiero, che però che è quello che interessa di più a questa trasmissione. Stiamo infatti andando con un equipaggio composto da me, che sono alla guida, da Stefano Colzani, che in questo momento mi sta riprendendo, e dal nostro autore Francesco Neri, a trovare Emanuele Severino, come già facemmo un anno fa, nella prima trasmissione del 2011. Nel frattempo di Severino sono usciti due importanti libri, uno è un'autobiografia e uno è un suo libro fondamentale sul piano teoretico, di cui dopo parleremo. L'incontro con Severino è, appunto, dicevo, eccitante, perché Severino è un grande filosofo teoretico, e quindi si ha l'impressione, parlando con lui, non solo di avvicinarsi a una persona ebbra di sapere, ma soprattutto avvicinarsi a una persona che scava in maniera molto profonda e riesce a togliere molti veli a quella che, diciamo, dentro di noi sentiamo come verità. Ora, il ragionamento di Severino, in questi primi 6 o 7 minuti che in cui stiamo insieme prima di incontrare Emanuele Severino, vorrei con Francesco, che peraltro è stato un allievo di Severino. Tu, Francesco, ti sei laureato con Emanuele Severino?
Sì, una tesi sul suo pensiero.
Ecco, vorrei qui introdurre, diciamo, alcuni elementi del pensiero di Severino che possano quindi facilitare il telespettatore nella successiva conversazione. Diciamo che un po' tutto parte, nella accezione filosofica di Severino, da un'idea neo-parmenidea, cioè lui con Parmenide considera che, diciamo, l'essere è il non essere non è e non può essere altrimenti, cioè un filosofo dell'essere. Quindi ha, diciamo, nella sua concezione filosofica una visione che si concentra sulla dimensione dell'essere anziché su quella del divenire, che appunto lui identifica come l'errore, la follia della storia dentro cui noi oggi siamo immersi, perché mai come nel tempo che stiamo vivendo il divenire si mostra come elemento che determina un po' le nostre vite. Tutti noi siamo convinti di diventare qualcos'altro, no? Questo anche pensiero costante rispetto al futuro è il tentativo di essere prometeicamente artefici, diciamo, del tempo che ci viene incontro. Invece, diciamo, la filosofia severiniana è fortemente ancorata alla dimensione dell'essere, nega l'esistenza del nulla e ritiene che l'essere sia eterno, e in questo, in qualche modo, attraverso questa affermazione affronta il tema della morte, che è poi il tema da cui nasce sostanzialmente il bisogno filosofico. Nella conversazione che faremo con Emanuele Severino ci concentreremo su tre temi fondamentali. Il primo è appunto il tema della tecnica, di cui Severino è analista, secondo me, straordinario sul piano filosofico, perché la sua costruzione teoretica aderisce in una maniera impressionante ai fatti della storia, ai fatti del tempo.
Certo, è anche la parte forse della sua filosofia che già si può palpabilmente testare,
esatto.
Perché viviamo già in un mondo tecnico, tecnologico, ma tecnico nel senso della tecne originaria, cioè del fare le cose, del produrre, e la sua visione, diciamo, che vede la tecnologia come da un semplice strumento per migliorare la nostra vita, come questa macchina che ci sta portando là o come le macchine mediche, ha un fine vero e proprio della nostra vita. Cioè lui dice attenzione a non lavorare e vivere per uno scopo tecnologico, cioè per il puro incremento di questo, perché non avrebbe senso. Cioè, noi siamo uomini e la tecnica deve essere uno strumento riferito a noi, non uno strumento non ha volontà e non ci porterebbe da nessuna parte se non con un uomo che sa che farsene.
Ecco, dopo la parte sulla tecnica entreremo diciamo su un tema fondante del pensiero filosofico, che è il tema della morte. Severino è nel suo ultimo libro, allora adesso facciamo un istante, proprio vedrete un flash bianco, perché io devo uscire qua a Brescia, se no altrimenti ci perdiamo e Severino non lo devo più incontrare, quindi evitiamo di sovrapporre troppe cose. Ecco, grazie ai prodigi della tecnica, che nel fattispecie è un navigatore satellitare, siamo arrivati davanti a casa di Severino. Stavamo finendo la nostra presentazione di questa conversazione a cui tra poco assisterete, dicendo che oltre alla questione della tecnica affronteremo appunto il tema della morte, cioè il tema del nulla, che Severino nega radicalmente come possibilità di esistenza, e quindi in qualche modo la sua filosofia, la sua teoretica si pone nei confronti della morte attraverso l'idea appunto dell'eternità, no? In questo Severino ha alcuni accenni che possono
di difficile immediatezza
e che possano apparire in qualche modo di una religione senza un Dio, no? Tu che hai approfondito queste cose.
O forse in cui il Dio assomiglia più all'uomo inconsapevole, ecco. Esatto. Forse sì, però sul fatto della morte la sua idea è soprattutto in contrapposizione con l'idea classica, cioè che noi veniamo dal nulla, cioè e siamo creati e andiamo nel nulla. Questo processo che è comune alla maggior parte delle idee del mondo, secondo lui è totalmente all'interno appunto dell'errore nichilista in cui viviamo,
e che alla radice appunto ha, diciamo, paradossalmente il principio di non contraddizione, cioè l'idea aristotelica che introduce l'ipotesi che si possa, per dimostrare il fatto per dimostrare il principio di non contraddizione, introduce l'ipotesi che si possa andare nel nulla.
Esatto, per affermare il positivo comunque mette in gioco il negativo, che è il nulla.
Esatto,
e in questo modo diciamo ci devia il modo di pensare.
E poi concluderemo questa conversazione con Severino affrontando il tema della gloria, cioè che è un po' la sua, poi il tema che coinvolge anche la parte finale della sua teoretica, ed è forse ancora quello in qualche modo più nebuloso, meno facile da percepire, da rischiarare. Certo. Bene, direi adesso andiamo, perché sennò arriviamo tardi. Siamo entrati in casa del professor Severino. Professore, buongiorno, grazie di questa nuova conversazione. Ha ormai un anno di distanza da quella precedente. Questo che stavamo inquadrando è il suo ultimo libro, La morte e la terra, è un libro edito da Adelphi, che è la casa editrice che in qualche modo pubblica la sua produzione teoretica, ecco, quella rivolta alle persone che in qualche modo l'hanno seguita nelle profondità, come dire, del suo difficile percorso, come quello di qualunque filosofo, di quello difficile percorso del pensiero, la ricerca della verità. E mentre invece questo è l'altro suo libro, che è uscito recentemente, diciamo un po' più facile, anche perché poi parla in qualche modo della sua vita personale, un'autobiografia.
È stato estorto. Sì. Estorto.
Il mio ricordo degli eterni. Beh, possiamo dire che, diciamo, oltre a diciamo un racconto biografico, ha dentro anche però, diciamo, gli elementi poi fondanti della,
sì, qualcosa della sua lettura. E questa copertina qui, ci tengo a dirlo, sì, che è quella della Biblioteca Filosofica. E il primo volume di quella biblioteca è stato un mio libro, e ci tengo a dire, si chiamava Destino della Necessità. E ci tengo a dire che fu mia moglie, a, insieme a Bartolucci, che era il numero due allora dell'editrice Adelphi, fu mia moglie a disegnarlo. E quindi è rimasto, poi è rimasta la collezione, che penso che sia una delle più belle, o la più bella di Adelphi.
Certo, certo. Bene, professore. Allora, in questa conversazione noi, come abbiamo anche detto con il suo, uno dei nostri autori è stato un suo studente, un suo laureando, qui abbiamo introdotto questa conversazione,
lo inquadriamo,
eccolo là, inquadriamolo,
uscito
momentaneamente dal nulla, rientra nel, fuori dal cerchio della telecamera, e abbiamo introdotto appunto questa conversazione, diciamo, descrivendo un po' i capisaldi che seguiranno il filo del nostro discorso, che partono naturalmente dal tema della tecnica, non come puro tema filosofico, ma come principale inverarsi di quella che è la lettura filosofica che lei fa e che dà diciamo corpo alla sua teoretica, e perché è un tema che, insomma, in cui che il presente ogni giorno ci mette sotto gli occhi. Poi il nostro discorso si sposterà sul tema che è un po' alla base del pensiero filosofico di ogni genere, di ogni natura, perché è alla base della dimensione esistenziale dell'uomo e delle domande che ci facciamo, che è appunto la questione della morte. E infine cercheremo di capire con lei quello che è l'approdo di una...
Lei mi guiderà in questo percorso.
Io le guiderò come dire, un cieco, un bambino può guidare una persona che ha la vista lunga e profonda.
No, perché a questo punto deve mettermi anche io a fare i complimenti la sua intelligenza.
Diamoli per reciprocamente svolti. E quindi, diciamo, concluderemo cercando di capire quello che lei definisce come la gloria, cioè la dimensione esistenziale, non so se definirla metafisica, perché questo poi me lo dirà lei, cioè le sue pagine sul tema della gloria, cioè dell'approdo della dimensione esistenziale attraverso cui si svolge il suo ragionamento filosofico, è, almeno dal mio punto di vista, ai miei occhi così deboli, ancora sfocata. No? Però, insomma, di questo siamo qui apposta per prendere dalla viva voce del professor Emanuele Severino questo tipo di riflessioni. Quindi, allora, diamo prima della pubblicità, c'è la pubblicità adesso, quindi facciamo anche noi un piccolo anticipo pubblicitario, invitando i telespettatori, quelli che ci stanno guardando, a comprare due libri. Per chi ha la forza e la perseveranza di non diciamo arrendersi ad alcune asperità del pensiero, La morte e la terra, edito da Adelphi. E per chi invece vuole conoscere Emanuele Severino, il suo pensiero e anche quello che è stata la gran parte, possiamo dire, della sua vita, ritengo che lei non voglia vivere, oltre il mezzo del cammino della sua vita, quindi diciamo...
Pensa che io non voglia vivere?
No, dico, ritengo che lei, diciamo, ormai si consideri oltre il cammino, quindi posso definire l'autobiografia la gran parte della sua vita.
Sì, ma non vedo l'approdo come qualcosa di negativo, come appunto anche qui si dice, certo, l'approdo... Certo. Insomma.
Diciamo, allora, per la gran parte della vita, diciamo, dentro il cerchio visibile che tutti noi, come dire, che non è solo quello della telecamera, è quello anche fuori dalla telecamera, ma quello di cui noi siamo consapevoli e consci, questa è l'autobiografia di Emanuele Severino, che si chiama Il mio ricordo degli eterni, un libro che appunto lui ha definito estorto, perché chiaramente, diciamo, la Rizzoli...
In questo senso, la Rizzoli è stata molto cara. Soltanto che mettere in campo, insomma, le mie cose personali non mi piaceva. Alla fine la Rizzoli molto caramente ha insistito, e nell'avvertenza dico che alla fine ho ceduto, tra parentesi metto "e la sventurata rispose". Quindi la sventurata in quel caso sono stato io, ma insomma ho pensato che era un omaggio a mia moglie. e quindi mi sono deciso a farlo.
Infatti lei, diciamo, prima del capitolo, del primo capitolo, invece che una introduzione, lei fa una captatio benevolentiae, cioè ecco, cerca un po' di trovare una giustificazione, sì, in questa sua diciamo opera inusuale che è quella autobiografica. Sì. Allora, un attimo di pausa, poi ci sediamo e incominciamo a ragionare con il professor Severino. Bentornati, questi che state vedendo sono i miei appunti, non mi vergogno come farebbe qualunque giornalista a mostrare gli appunti di una intervista, di una conversazione, perché diciamo, i temi sono necessariamente complessi. Diciamo, Einstein diceva che bisogna semplificare ma non oltre la complessità degli oggetti, per cui io mi sono appuntato una serie di riflessioni per poter essere utile a chi ci ascolta nella conversazione con lei. Allora, professore, abbiamo detto, partiamo dalla tecnica che viene percepita con evidenza, anche senza bisogno di avere particolari diciamo impianti culturali alle spalle, come lo spirito del tempo. Tutti noi, dalla persona più acculturata a quella diciamo meno scolarizzata, però diciamo crediamo nella tecnica, anzi
nella dominazione della tecnica.
Quando abbiamo male, diciamo, da qualche parte andiamo dal medico, cioè certo, non andiamo in chiesa a accendere il cero. Quindi il fatto che la tecnica abbia assunto una dimensione che semplicemente in un'epoca premoderna, due secoli fa, apparteneva quasi integralmente a Dio, è un fatto che io credo sia abbastanza metabolizzato, anche se non è più di tanto esplicitato. Ecco. Partiamo di qui. Come mai questa tendenza poderosa che la filosofia contemporanea incomincia probabilmente a incarnare con Nietzsche, o comunque incomincia già da più di un secolo a descrivere, e che è sotto gli occhi di tutti come si sia ormai inverata totalmente, non ha, come dire, degli alfieri, cioè non ha delle forme esplicite, no? Bene o male rimangono ancora i sistemi che poi sono oggetto della dominazione della tecnica, diciamo, sia la religione che il capitalismo che la democrazia, diciamo, rispetto alla tecnica sono un po' dei sottosistemi. Questo è quello che anche lei con grande chiarezza descrive. E come mai, diciamo, la tecnica invece non ha una sua forma nel tempo che si afferma, che vuole costruire egemonia? Forse perché queste forme rischiano di assumere dei volti terribili, come i totalitarismi, come fu il nazismo, eccetera, oppure per qualche altro motivo?
Ci sono dei motivi specifici per i quali la tecnica stenta a presentarsi nel suo significato autonomo. E direi che uno dei più importanti è la fusione che oggi viene considerata come ovvia, la fusione tra capitalismo e tecnica, una fusione per cui si dà per scontato che il capitalismo, a partire da qualche secolo, è pressoché qualcosa di inscindibile dalla tecnica. E allora bisognerebbe incominciare ad avere le idee chiare invece sulla scindibilità tra capitalismo e tecnica. E per farmi un po' capire potrei dire questo: la contraddizione che c'è tra lo scopo del capitalismo e lo scopo che l'apparato tecnico, che possiamo considerare nella sua globalità, hanno due scopi diversi e, se potrò prolungare un po' il discorso, antitetici. Il capitalismo, c'è un'intrapresa capitalistica solo se c'è scarsità delle merci. Non si vende l'aria ancora, perché arriveremo anche a vendere l'aria quando sarà molto inquinata, quando sarà irrespirabile, non si vende, ma attualmente almeno no, l'aria non è venduta perché tutti l'hanno o credono di averla a disposizione. È una merce a portata di tutti. Ma non si vende nemmeno ciò che è assolutamente inesistente, cioè assolutamente scarso. Quindi il capitalismo vive solo in quanto perpetua una scarsità mediana.
Una scarsità relativa.
Cioè. Una, o relativa, sì. Ma mediana nel senso tra questi due estremi, merce a disposizione totale e merce assolutamente non a disposizione. Allora occorre per il capitalismo che esista una merce, o lei ha detto relativa o mediana, che fa sì che il capitalismo viva. Ora, il capitalismo vive perché perpetua questa situazione di scarsità mediana. Quindi il suo interesse è la perpetuazione di tale scarsità, e, servendosi della tecnica. E poi se ci sarà tempo diremo qualcosa.
Ecco, però diciamo la sua
vorrei non ho finito il ragionamento. Questo è lo scopo del capitalismo, sì. Perpetuare la scarsità mediana. La tecnica nel suo complesso, se interroghiamo gli uomini della tecnica su qual è il loro scopo, faremo qualche difficoltà a metterci d'accordo, però in sostanza lo scopo della tecnica è quello di aumentare all'infinito la capacità di realizzare scopi. Che cosa vuoi essere tu, tecnica? Risposta: voglio essere l'aumento progressivo e possibilmente indefinito della capacità di realizzare scopi, l'aumento della potenza. Ora, l'aumento della potenza è eliminazione della scarsità. La scarsità è una forma di impotenza. Quindi la tecnica mira uno scopo, l'eliminazione della scarsità, che è antitetico, come avevo incominciato in esordio, è antitetico allo scopo del capitalismo, che è quello di perpetuare la scarsità mediana delle merci. Allora ecco lo scollamento, cioè il capitalismo che oggi noi crediamo così totalmente fuso con la tecnica, si serve di un servitore che lavora contro gli scopi del padrone.
E come mai questo servitore, come dire, non si mette mai in proprio se è così forte? Cioè, la mia domanda era mirata a capire se la tecnica ha questa dimensione poderosa di volontà di potenza che si afferma sopra ogni altro sistema, perché la storia non la invera mai direttamente, no? Noi la vediamo, diciamo, trasportata dai sistemi e non la vediamo invece come forma autonoma che tra l'altro potrebbe con facilità superare, diciamo, le difficoltà di questi sistemi, perché pensi anche nel rapporto con la democrazia, chi mai si opporrebbe a un sistema che risolve i problemi di tutti? Nessuno. Quindi, e analogamente col capitalismo, chi mai si opporrebbe a un sistema che rende tutti ricchi, no?
Certo. Quindi e quindi lei sottolinea il carattere di poca visibilità.
Esatto. La mia, diciamo, ipotesi era tecnica, che in qualche modo la storia vive ancora una sorta di timore inconfessato, inconfessabile, che la forma, il volto di quell'inverarsi assomigli terribilmente a quello di alcuni orrori del Novecento, in principal modo quello del nazismo, anche per questa lettura esplicita che il nazismo ha avuto rispetto ad alcune, forse malintese, ma può darsi anche talvolta ben intese, diciamo, rotture filosofiche che nascevano dal pensiero di Nietzsche, che è all'alba, diciamo, di quella consapevolezza della filosofia moderna rispetto al potere, al peso e al dominio storico della tecnica.
Ecco, rispetto ai molti temi che lei ha introdotto, mi limiterò a richiamare questa tesi che sviluppo nei cosiddetti miei scritti, e cioè che la poca visibilità di un fenomeno non esclude l'esistenza del fenomeno. Anzi, sostengo che la tecnica fa passi innanzi nonostante l'incapacità di vedere questo andare innanzi, di modo che non è che non sia visibile, siamo insomma la cultura dominante che non vede ciò che sta cambiando sotto i propri occhi e allora crede invisibile ciò che invece sta mettendo fuori gioco, sta mettendo da tempo fuori gioco il capitalismo. A questo punto, ecco, rovescerei la tesi, la tecnica sta prevalendo, e si può indicare qualche...
In realtà lei dice noi abbiamo un occhio talmente abituato a certe... Ecco. A certe forme che non ci accorgiamo della loro
presenza
totale, diciamo,
continuiamo a chiamare con dominio, i vecchi nomi, certo. Ciò che invece sta diventando essenzialmente diverso. Per dare un minimo di giustificazione, se è il caso, a questo che ho detto, perché ho enunciato semplicemente la tesi, per dare un minimo di giustificazione, e allora... Non è solo il capitalismo a credere di essere il padrone della tecnica, ma anche le altre grandi forze della tradizione occidentale, cristianesimo, umanesimo, laico, religioso, comunismo fino a ieri, ma ancora in qualche modo in Cina oggi. Ecco, sono forze che fino a che la scena del mondo era dominata dallo scontro tra le due superpotenze, si mostravano sufficientemente congruenti. Con la fine dello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica è venuto a galla il carattere conflittuale tra queste forze. E qui sarebbe il caso di aprire, ma non lo apro, il capitolo sulla conflittualità tra cristianesimo e capitalismo, tra capitalismo e democrazia, tra democrazia e nazionalismi e naturalmente totalitarismo. Allora, carattere conflittuale da parte di forze, ognuna delle quali però ha capito che non può agire indipendentemente dalla tecnica.
E quindi cercano in questa...
E allora arriviamo alla conclusione. Allora, cerca anche il cristianesimo, perché oggi non si può fare una carità privata in modo che la sinistra non sappia quello che fa la destra. Oggi l'aiuto ai popoli presuppone un'organizzazione della carità, non una carità privata, un'organizzazione della carità. In una situazione di conflittualità, che cosa accade? Che lo strumento di cui ognuna di queste forze si serve deve essere, affinché essa prevalga sulle altre, deve essere progressivamente rafforzato, perché altrimenti il rafforzamento avviene sul fronte opposto. In questo processo di rafforzamento accade che ciò che dovrebbe servire come mezzo per realizzare gli scopi di ognuna di queste forze finisce col diventare lo scopo di queste forze. Io voglio prevalere su di lei, allora mi avvalgo degli strumenti che ho a disposizione, anche lei fa lo stesso. Ma da ultimo, allora, non si tratta tanto dei motivi per i quali io voglio prevalere su di lei, ma si tratta lo scopo non è, passa in seconda linea, lo scopo principale, ultimo, fondamentale,
diventa possedere gli
diventa
strumenti.
L'incremento della potenza. Certo. Ecco, e quindi in questo senso altro che visibilità, però si tratta di vedere quello che sta accadendo.
Lei ha qui ben descritto, diciamo, questa evolversi della tecnica da una dimensione che noi riteniamo nella nostra vita quotidiana come puramente strumentale a una visione finalistica. Però La mia domanda era mirata ad una. Io sto parlando con un filosofo e il filosofo, diciamo, fa, diciamo, del principio hegeliano, per cui la realtà è fatta di idee essenzialmente, diciamo, il suo ambiente naturale. Normalmente le persone sono più pensate, che ci stanno in questo momento guardando, tra i quali, diciamo, mi ricomprendo, sono più abituate a pensare che le cose si incarnino in delle persone o in degli oggetti o insomma in qualche cosa di visibile, non puramente in una forma di pensiero. Ora, se è chiarissimo che il discorso della tecnica, come dire, è il discorso del nichilismo, cioè di un'assenza di valori il cui unico fine è l'incremento della potenza, credo sia, come dire, utile, però in termini puramente largamente approssimativi, cercare di far capire dove c'è una maggior concentrazione di questo, cioè, e vorrei chiederle in un'accezione proprio puramente binaria, no? Se lei ritiene più vera l'alleanza della tecnica con la razionalità tecnico-scientifica, cioè con gli scienziati, diciamo, o l'alleanza della tecnica con la filosofia, cioè col pensiero filosofico contemporaneo che da Nietzsche in poi fa della osservazione del nichilismo la sua cifra costitutiva, possiamo dire.
Ecco, quando si parla della filosofia, oggi soprattutto si parla di qualcosa che si considera una specializzazione culturale accanto ad altre. E allora è chiaro che qui comincio a non essere d'accordo, cioè la filosofia non è un punto di vista che deve fare i conti con altri punti di vista, perché la specializzazione considera con metodi rigorosi, la specializzazione scientifica considera con metodi rigorosi la parte. Dopodiché c'è il sociologo che dice che cos'è la guerra, c'è il politologo che dice che cos'è la guerra, c'è lo storico che dice che cos'è la guerra, c'è la coscienza religiosa che dice questo. E si affida poi all'ascoltatore il compito di mettere insieme tutte queste parti, cioè la cosa più difficile, l'unità di queste prospettive, la si lascia a colui o a coloro ai quali ci si è rivolti. E laddove da 2500 anni c'è un atteggiamento che si rivolge all'unità delle prospettive, questo ha avuto questo atteggiamento ed è stato chiamato filosofia. Allora incomincio a dire, no, il discorso filosofico non è un punto di vista, è chiaro che qui ci sarebbe da discutere quanto mai. Detto questo, ecco, il rapporto, ecco, aggiungo questa, detto questo, aggiungo quella battuta che lei ha avuto a proposito della incarnazione, della richiesta di incarnazione del pensiero filosofico. Beh, certamente, io ho usato le formule astratte, ma questo non vuol dire che il contenuto di queste formule sia astratto, perché quando parlo di tecnica, intendo un apparato che ha un materiale umano, che si incarna ovviamente, e quindi lasciamo stare il piano delle idee ai quali si fermerebbe la riflessione filosofica sulla tecnica. No, qui tecnica vuol dire le banche, le industrie, gli individui che stanno in banca, che stanno nelle industrie, senza la qualcosa parleremo del nulla, no? Terza osservazione, perché lei è stato molto ricco nella sua domanda, terza osservazione, ecco, il rapporto tecnica-scienza, tecnica-filosofia, ecco, non è un out-out, ecco, è un it-it, non è un'alternativa tra scelte, una delle quali si deve prendere e l'altra eliminare. È un et-et, perché? Ma perché quando parliamo di tecnica oggi è ovviamente la tecnica scientificamente intesa, cioè intesa secondo quella concettualità che è propria della scienza moderna da Galileo in poi.
C'è anche una tecnica greca, bellissimo quello che diceva Platone della guerra, che è tecne megiste, massima tecnica. Ecco, però è una tecnica non guidata dalla concettualità della scienza contemporanea. Allora, la tecnica è ovviamente legata a questa concettualità e questo oggi è abbastanza scontato. Invece quello che è molto meno scontato è il legame tra tecnica, e lei l'ha indicato, il legame tra tecnica e filosofia, ma aggiungiamo filosofia degli ultimi 200 anni. E il risultato della quale filosofia, sulla quale spesso si sorvola, e anche la Chiesa crede di avere, la Chiesa Cattolica crede di avere come nemico quel relativismo che in effetti è poi un fantoccio perché è molto debole come avversario, quindi sarebbe bene che il mondo cattolico prendesse coscienza del vero avversario dell'atteggiamento religioso. Ecco, il vero avversario è la filosofia degli ultimi 200 anni, che è tutt'altro che relativismo, che scetticismo, qui non è il momento.
Non è il momento, però diciamo, seppur nel tentativo di farlo nelle forme allora, diciamo, comprensibili per i telespettatori, è un tema che vorrei approfondire, però intanto facciamo un attimo di pausa e così facciamo.
Però se troncate
allora,
qui...
Allora no, facciamo finire il suo ragionamento, che siamo molto lunghi.
La filosofia degli ultimi due secoli arriva a questo risultato, che non esiste una verità definitiva sopra che stia sopra il divenire del mondo. Allora, la filosofia contemporanea dice alla tecnica che vorrebbe, incrementando la propria potenza, oltrepassare ogni limite, la filosofia contemporanea dice alla tecnica, guarda che non ci sono limiti assoluti. È come se un uomo che crede di non poter camminare gli si dicesse, guarda che tu hai le gambe. Allora incomincia a camminare. E la filosofia del nostro tempo quindi non è anche lì una semplice idealità astratta, ma è la condizione per la quale la tecnica può avere la potenza che ancora non è consapevole di possedere.
Ecco, ho una domanda, la riservo fra un attimo di pubblicità.
Mi sono fatto capire?
Perfettamente. Ecco, siamo ritornati con il professor Severino, eravamo a un punto nodale della nostra conversazione. Lei ci ha detto il pensiero degli ultimi 200, il pensiero filosofico degli ultimi 200 anni, che schematizzando parte con Nietzsche, con Leopardi, cioè con l'assunzione di questa morte di Dio e quindi del fatto che tutto diventa possibile, determina un grande lasciapassare per la tecnica, perché benissimo. A quel punto la tecnica può rincorrere all'infinito i propri traguardi.
Con tutte le conseguenze sul piano bioetico, eccetera.
Assolutamente. Però come mai allora questo poderoso lasciapassare che il pensiero mette in campo nella storia, in realtà se lo traduciamo dal punto di vista del singolo e delle nostre dimensioni esistenziali, è tutt'altro che uno stimolatore eccitante, ma diventa una prospettiva a cui reagire in delle forme anche filosofiche un po' ridotte, di arrangiamento. Ecco, per esempio Vattimo ha introdotto questa idea di coesistenza con il nichilismo attraverso un indebolimento del pensiero, attraverso una sorta di navigare a vista. Ecco, come mai questo stesso effetto di poderosa libertà che dà alla tecnica, diciamo, il suo semaforo verde per la sua poderosa corsa, se si rivolge all'uomo, trova un annichilimento, trova un'impreparazione, forse perché, come dire, è un pensiero, è un vento troppo grande per poter essere, diciamo, affrontato singolarmente, quindi l'idea che l'uomo lo affronti ritorna ad assomigliare a delle costruzioni storiche che nel Novecento ci hanno fatto paura, insomma, i totalitarismi, il nazismo, queste idee, diciamo, di potenza che però, insomma, hanno provocato tutti gli orrori che conosciamo.
Ecco, quando parlo di destinazione della tecnica al dominio, parlo di un processo in atto, non di un processo compiuto. E parlo, cioè, di una situazione in cui sono ravvisabili dei fattori che portano all'esito costituito da tale dominazione. Ora, è come se, per dare una metafora, come se esistessero due promessi sposi, i quali però per il momento sono lontani, e che però hanno in sé l'impulso a unirsi all'altro. Ora, per quanto riguarda la stessa filosofia degli ultimi tempi, lei ha fatto dei nomi, Nietzsche, Gentile, Leopardi, sa che, lei sa molto bene che l'elenco è breve. Per quanto riguarda, dico, la stessa filosofia degli ultimi 200 anni, non è che i grandi protagonisti di questa filosofia siano consapevoli della potenza del sottosuolo su cui essi, o che hanno sotto se stessi. Se prendiamo Heidegger, per esempio, Heidegger arriva a dire solo un Dio ci può salvare. E allora è in una posizione di attesa possibile rispetto a un ritorno del divino. Ecco perché, quando parlo di filosofia del nostro tempo, uso sempre l'espressione, quando parlo in relazione al contesto che stiamo dibattendo, uso sempre l'espressione sottosuolo del pensiero filosofico degli ultimi 200 anni. È un sottosuolo che ancora è tenuto lontano, ecco, in questo caso non visibile, degli stessi grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, fuorché alcune eccezioni di coloro che hanno avuto la possibilità di una torcia con la quale sono scesi nel sottosuolo, sono appunto quei nomi che ho fatto prima, una torcia che illuminasse la inevitabilità del tramonto della tradizione. Allora, questo è un elemento per il quale...
Manteniamo questa sua metafora del sottosuolo. Ora, posto che, diciamo, gli speleologi sono solo quei pochi grandi pensatori che riescono a scendere in questo sottosuolo, però è inevitabile che se nel sottosuolo abbiamo una intensa attività lavica e vulcanica, sulla terra ci sia calore e quindi le persone stanno in maglietta. E invece perché, nonostante questa forte questo forte calore che emana dal sottosuolo, gli uomini sulla terra hanno freddo, liberati da questa forza?
Non è che abbiano freddo, perché oggi il discorso più frequentato, e che è capace di fare anche un bambino, è che quali sono le cose reali? Queste che vediamo. Dio, ma. Allora, il discorso più diffuso oggi in campo culturale, ma anche presso la gente, e lo ricordava lei prima, quando ci siamo incontrati, la gente ormai crede che, nonostante la cosiddetta reviviscenza del cristianesimo, crede che però i valori del passato non ci siano più.
Quindi il sottosuolo continua a trapelare, soltanto che trapela in atteggiamenti di ingenuità concettuale, perché altro è lo stesso scienziato che senza rendersi conto di ciò che sta nel sottosuolo dice non esiste alcun Dio, non esiste alcuna legge assoluta, non esiste, ecco, altro è questo, altro è dire che il sottosuolo non ci sia, trapela e come, perché ormai è diventato ovvio che i valori del passato siano da mettere in questione. E ripeto, che il cristianesimo creda di essere oggi in un momento di recupero è dovuto al fatto che si considera in una curva, in un processo discendente, una fase provvisoriamente ascendente, ma in un processo globalmente discendente.
Borsa direbbero il rimbalzo del topo
benissimo,
morto.
Benissimo,
no? Quando
benissimo,
cade, rimbalza benissimo, un pochino,
benissimo,
ma muore.
Benissimo. E si aggiunga, a proposito della sua domanda, si aggiunga questo, che oggi, d'altra parte, le forze culturali che ho nominato prima, cristianesimo, eccetera, capitalismo, comunismo ieri, eccetera, e credono di, come dicevo prima, di essere padrone della tecnica. Quindi questo è un elemento di occultamento per quanto riguarda il trapelare del sottosuolo. E se assommiamo il motivo di prima e il motivo di adesso, allora possiamo capire come il discorso sulla dominazione della tecnica presupponga una maturazione di una situazione che ancora è acerba. Per questo io prima dicevo, sto parlando di un processo in atto e non di un processo compiuto.
Ecco, questa sua diciamo lettura, come dire, ci autorizzerebbe ad essere, almeno su un piano superficiale, su un piano immanente, non su un piano poi filosofico più profondo che analizzeremo dopo, però eternamente ottimisti, no? Rispetto per esempio adesso anche a queste vicende, la crisi economica del capitalismo finanziario, tutte queste vicende che ci si pongono come, come dire, un problema critico che possa farci ritornare indietro, in realtà se si assume il dominio della tecnica sulla storia, beh, ci autorizzano semplicemente a pensare che è il travaglio di un superamento, no? Il dolore di una partoriente, ma poi diciamo, la via d'uscita è sempre in avanti.
Bene. All'interno del tratto di storia che possiamo indicare come storia dell'Occidente o come fase culminante della storia dell'Occidente, è ottimismo, meno per il capitalista, il quale si sente dire queste cose, perché lui vede in questo la fine
del suo
della
sistema,
propria esistenza,
cioè.
Quindi là c'è pessimismo, c'è rincrescimento, qui invece, come lei ha detto, c'è un atteggiamento ottimistico, ma introduciamo adesso un elemento nuovo che ci porta verso il filosofico.
Allora,
ma me lo lasci dire.
Lo lasci dire a me, perché il professor Severino, diciamo, è tutto meno che un apologeta.
Bravissimo.
Di questa descrizione. Cioè, lui, incarnando, voglio dire, il pensiero filosofico occidentale, vivendo nel pensiero filosofico occidentale, legge questa situazione, però diciamo la sua teoretica, diciamo filosofica, è tutt'altro che d'accordo,
è una messa in questione, è una messa in questione dell'intero sviluppo,
esatto,
del pensiero.
E qui diciamo facciamo un piccolo passo verso i piani alti della filosofia. Noi lo avevamo introdotto all'inizio della conversazione, quando ancora eravamo in macchina con il nostro Francesco Neri, e dicevamo la sua la sua. Io so che lei non vuole, diciamo, soggettivizzare questa diciamo, definizione del pensiero, perché insomma, si considera nient'altro che un, come dire, uno scopritore, un rischiaratore, uno che alza dei veli rispetto
a un
fatto.
In quanto individuo sono un elemento alterante rispetto alla verità.
Certo, però diciamo nel discorso siamo un po' nell'errore necessario, anche lei ogni tanto scrive che viviamo nell'errore necessario e diciamolo pure, diciamo, prima della trasmissione si è preoccupato di mettersi, diciamo, anche a posto
adeguato,
esteticamente, come se questo fosse importante rispetto a ciò che deve dire. Per cui, diciamo, viviamo tutti un po' nell'errore necessario, quindi mi perdonerà se ogni tanto uso nel nostro discorso, diciamo, la soggettivizzazione. Però, quindi, sostanzialmente, lei dice l'errore dentro cui viviamo nasce dal fatto di aver pensato, partendo proprio con Aristotele, col principio di non contraddizione, anche all'ipotesi che potesse esistere il nulla, no? Che le cose possono andare nel nulla e dal nulla rientrare nella realtà.
O che il nulla appartenga al gioco del divenire.
E quindi, diciamo, avendo introdotto questo tema del nulla, siamo caduti nella massima follia, cioè abbiamo incominciato a pensare in una maniera tale per cui tutte le cose possono trasformarsi e diventare altro da sé. E questo è alla radice, diciamo, di quello che lei definisce la nostra follia dell'Occidente, che porta al dominio della tecnica. E da questo dominio della tecnica, che non possiamo altro che inverare, perché ormai è un determinismo, come dire, talmente forte nella storia che da cui non ci si può più sottrarre, soprattutto nella società globale, che qui non c'è più neanche un piccolo fazzolettino di terra fuori, diciamo, da qualche controllo, da qualche potestà, sia politica che economica che tecnologica, per cui, diciamo, non c'è un altrove. Per cui siamo tutti nello stesso posto e dobbiamo tutti svolgere il compito fino alla fine. E lei dice questo compito giungerà a una sua fase terminale, che possiamo definire quasi in maniera indifferente come un paradiso o un inferno della tecnica, nella quale l'uomo prenderà consapevolezza di sé, della verità. Diciamo, questo è il passaggio che ci porta alla filosofia, che lei, alla sua filosofia, insomma, in qualche modo.
Alla cosiddetta,
alla cosiddetta
filosofia. Perché io mi ricordo sempre il detto di Eraclito, non dando ascolto a me, ma al Logos, e sapienza convenire che tutte le cose sono uno, en panta eine, non dando ascolto a me.
E ecco, questo ci porta appunto al tema filosofico in senso più chiaro, per eccellenza, cioè al tema della verità. Credo che il nostro tempo di questa parte sia terminato, mi fanno segno che manca poco, per cui introduciamo questo passaggio filosofico e poi cerchiamo di declinarlo nella parte successiva dentro, come dire, i due grandi estremi del nostro pendolo esistenziale di pensiero, eccetera, cioè la morte e la gioia.
Allora, prima di entrare in questa dimensione, vorrei dire ancora qualcosa a proposito dell'ottimismo, precisando che la destinazione al dominio da parte della tecnica riguarda la coerenza della follia, perché noi siamo abituati a dire c'è la verità e c'è l'errore, però all'interno dell'errore c'è l'errore meno coerente e l'errore più coerente. Allora, quando parlo di destinazione al dominio, parlo della tecnica come la coerenza estrema all'interno dell'errare.
Certo.
Ecco, questo rincalza quello che lei giustamente diceva prima a proposito del fatto che la tecnica, che Severino è tutt'altro che un tecnocrate o un apologeta della tecnica, no? È una constatazione del progressivo coerentizzarsi della tecnica, Per fare un esempio, Freud diceva che la fede religiosa è un potente contributo all'eliminazione delle altre forme di follia, cioè è un rigorizzarsi della follia. Dopo parliamo di quello che dice lei.
Bene, allora adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo per affrontare il tema, diciamo, che sta alla base di tutte le nostre angosce. Ecco, siamo ritornati. Allora, professore, stavamo introducendo appunto il tema che è un po' all'origine, diciamo, di tutte le metafisiche, cioè il confronto con il tema definitivo che ci impone di fare i conti con la morte. Però prima volevo farle ancora una piccola domanda, se è possibile definirla tale e se è possibile avere una risposta, diciamo, che non ci porti ad allargare ulteriormente la riflessione. Io un paio di volte nella conversazione finora le ho chiesto un accenno sul rapporto tra questo sottosuolo potente del pensiero, diciamo, degli ultimi filosofici degli ultimi 200 anni, che spinge la tecnica, e alcune sue, diciamo, incarnazioni storiche prevalentemente di tipo, diciamo, totalitario. Io e soprattutto in riferimento a quanto esiste e a suo giudizio è effettivamente filosoficamente corretto il nesso, per esempio, tra il pensiero nicciano e la traduzione, una delle dei totalitarismi, quello tedesco, Hitlerita negli anni 30, relativamente a queste radici di pensiero. Insomma,
una delle forme più circolanti relativamente al rapporto tra umanità dell'uomo e tecnica, una delle forme più circolanti è la condanna della cosiddetta disumanità della tecnica. E in questa condanna della disumanità si può stabilire quell'analogia che lei ha introdotto tra totalitarismo politico e tecnocrazia. Ecco, credo che l'argomento principe da approfondire sarebbe questo, che contrariamente a quanto si crede, la tecnica non è l'allontanamento dall'essenza dell'uomo, ma è l'inveramento più profondo di questa essenza, perché noi quando parliamo di uomo e di necessità di tutelare l'uomo, che cosa intendiamo con la parola uomo? Che forse è una parola ancora più difficile della parola Dio, ma che cosa intendiamo con la parola uomo? Tutti, dall'anacoreta al mistico, al pragmatico, ovviamente il pragmatico, tutti intendono uomo come un centro di forza capace di organizzare scopi, organizzare mezzi in vista della produzione di scopi. Ma quando abbiamo definito così l'uomo, e si tratterebbe di vedere fenomenologicamente che ovunque l'uomo è inteso in questo modo, e noi abbiamo dato la definizione della tecnica come capacità di organizzare mezzi in vista della produzione di un incremento, dell'incremento indefinito degli scopi. Allora, mentre le forme di totalitarismo soffocano l'essere uomo, così come concepito in altre forme culturali, e la tecnica, al contrario, è il portare alla luce, la tecnica intesa nella sua simbiosi col pensiero filosofico, la tecnica è il portare alla luce l'essenza dell'uomo.
E quindi allora potremmo dire che più che il totalitarismo, l'inverarsi della tecnica, dovendo fare un riferimento alle forme politiche, è nell'anarchia.
È l'anarchia?
È l'anarchia.
No, perché dire tecnica vuol dire gerarchizzazione delle potenze. Perché la tecnica è la forma vincente di volontà di potenza.
Però l'anarchia, che lascia all'individuo tutto il potere, è in questo senso, come dire, il punto culmine di questa gerarchizzazione.
No, era il socialismo, per esempio Simone Weil, a credere che la definizione di socialismo fosse la capacità dell'individuo di controllare l'apparato burocratico, statale, amministrativo. No, qui andiamo verso una situazione, è la maturazione della follia, eh? Andiamo verso una situazione in cui è l'apparato a servirsi dell'individuo. Ma centrale è quanto rilevavo a proposito del fatto che la tecnica non violenta l'individuo, ma è la forma in cui l'individuo, l'essere uomo, definito come l'abbiamo definito prima, è la forma in cui l'essere uomo raggiunge la propria massima umanità. È chiaro che allora questo sottintende che se abbiamo definito la tecnica come follia, è l'uomo follia, ma non nel senso banale che l'uomo sbaglia, ma nel senso che credere che esista l'uomo, questa è la follia. Credere che esista l'uomo inteso in quel modo che ho dato, cioè come centro di forza capace di modificare il mondo mediante l'organizzazione dei mezzi. Questo credere che l'uomo sia, e per uomo intendiamo sempre questo, questa è la follia.
Allora, parafrasando Heidegger, invece che solo un Dio ci può salvare, solo...
No, lui si lamenta
certo,
del fatto...
Certo, certo, no, potremmo dire che solo in questo senso, solo una forma umana non collegata a questo ci può salvare, cioè solo la poesia ci può salvare, cioè solo qualche cosa che non si collega, che è umano ma non si collega, no, a questa idea.
Ciò che ci può salvare è la messa in questione dell'Occidente, dell'uomo, della tecnica, di ogni volontà di potenza, è quello che ci può salvare.
Ecco, infatti noi adesso entriamo dentro questo tema che è, diciamo, la teoretica a cui lei ha dedicato tutto il suo pensiero. Partiamo dal fatto che siamo, come dire, più che esseri viventi, esseri morenti, cioè ci approssimiamo a un mistero che non conosciamo e che ci impaurisce al punto tale da averci fatto costruire tutti i sistemi di pensiero, tutte le metafisiche che in qualche modo potessero offuscare o lenire un po' questo tema della morte. Ecco, però diciamo, se diciamo, mettiamo lei diciamo, mette in dubbio, mette in discussione l'esistenza del nulla, quindi di per sé
diciamo,
sembra...
Non l'esistenza del nulla, la necessità che le cose vadano nel nulla e escano dal nulla.
Nella nostra cultura occidentale la morte coincide con il nulla, cioè non sappiamo
certo,
nulla della morte.
Certo.
No? Diciamo, la sua posizione apparentemente è, come dire, una soluzione, un uovo di Colombo, cioè è una specie di fusione fredda fatta senza avere nessun...
Ma mi spieghi la faccenda dell'uovo di Colombo?
Nel senso che se lei nega il nulla, automaticamente nega la morte...
No, ma l'espressione nega il nulla è ambigua, eh? Nego che l'essente, che gli essenti, la parete, io, lei, possano diventare nulla e possano uscire dal nulla. Ecco.
Benissimo, cioè la sua concezione è collegata a un'idea eterna di ogni essente e quindi in quanto eterna, come dire, fa parte dell'essere, non concepisce nemmeno la possibilità che l'essere sia nulla. Però siccome noi consideriamo la morte il nulla, ecco, che cosa rimane di quel fatto con cui noi ci mettiamo sempre in qualche modo, anche se non apertamente, però a confronto e in discussione, che chiamiamo morte?
Cosa rimane di
che cosa rimane?
Ma siccome lei mi ha concesso che la tesi, almeno provvisoriamente me l'ha concessa, la tesi che le cose in quanto cose sono eterne, allora tutta la nostra peripezia esistenziale, tutta l'angoscia che abbiamo della morte è un'eterna. Non è che accada come nell'Apocalisse di Giovanni, che con la terra nuova, dice l'Apocalisse, si dimenticherà la terra vecchia e non ci sarà più dolore. No, anche il dolore è eterno, ma è eterno come oltrepassato e conservato e oltrepassato. Facciamo un esempio per i nostri ascoltatori. Se io chiedessi a un cristiano, credi tu che è Cristo che siede ormai alla destra del Padre, si sia dimenticato del proprio patimento, morte, crocifissione, siede alla destra del Padre essendosi dimenticato? Lei cosa direbbe? Il cristiano risponde:
no, ovviamente. No.
Da capo altra domanda, pensi che se lo ricordi astrattamente, senza la presenza concreta del proprio dolore, quindi che se lo ricordi ma in modo indeterminato e astratto?
No, anzi viene rinnovato in ogni rito. No? Ecco.
E quindi lui che siede alla destra del Padre ha presente la concretezza del proprio dolore. Quindi lui che secondo il cristianesimo è l'Eterno, e quindi è nella gioia infinita, all'interno di questo grande mito cristiano, tuttavia conserva totalmente, integralmente, l'esperienza negativa del dolore e della morte. E allora quelle espressioni che prima avevo usato, che potevano sembrare difficili, oltrepassato ma conservato, trovano questa esemplificazione nel mito cristiano, dove si dice che Cristo, sedendo alla destra del Padre, oltrepassa infinitamente il proprio dolore, ma conservandolo.
Cristo, però, un credente, diciamo, usa la sua fede per diminuire il suo dolore, o comunque per lenirlo.
Questo è il guaio. Questo è il guaio, perché la fede è una forma di volontà, e la volontà è il luogo dell'illusione. Voglio essere felice, poi non ce la faccio. E allora la fede è proprio il rimedio che non riesce, che è destinato ad essere fallimentare. E per quello che qui il discorso sul senso dell'incontrovertibilità del sapere filosofico diventa primario.
Però, diciamo, in questo senso il sapere filosofico che lei stesso, diciamo, attribuisce a un bisogno che l'uomo mortale ha di in qualche modo affrontare questa sua mortalità, alla fine del suo lungo percorso arriva a essere inutile da questo punto di vista.
No, non solo inutile, ma è negativo, perché quando si parla della messa in questione della fede fondamentale dell'Occidente nel divenire, e quando si fa questo, ci si porta al di là di questa fede. È negativo il credere di potersi salvare con qualche cosa che non si presenta come incontrovertibile. Lei mi aveva chiesto prima cosa mi aveva chiesto?
No, io, diciamo, ero sul tema, diciamo, dell'utilità della filosofia in relazione al tema della morte.
Dunque. Ecco, non solo si mette in questione il fondamento dell'Occidente, ma il responsabile primario della follia dell'Occidente è il pensiero filosofico. Questo bisogna tenerlo presente, quindi non solo è inutile, ma qui sì, l'estrema rigorizzazione della follia.
Ecco, ma questo pensiero filosofico che dà corpo alla follia, diciamo, in che modo pensa di rispondere al tema della morte.
Lui
pensa,
si illude
sì, attraverso, diciamo, la tecnica che in qualche modo ci allontana da questo.
Ecco, se vogliamo indugiare un momento su questo punto. Come nasce il pensiero della morte? Anche quando noi nasciamo, il discorso può essere proiettato in campo filogenetico, cioè per quanto riguarda la storia dei popoli. Ecco, portiamoci all'inizio dell'umanità, per quanto ne sappiamo dal punto di vista antropologico e tecnologico, e tenendolo insieme alla evoluzione della nostra vita individuale. Che cosa accade inizialmente anche nel bambino? Che i suoi desideri sbattono contro qualcosa che non si lascia modificare, che gli si presenta come inflessibile. Anche l'uomo primitivo, se vive può vivere soltanto a condizione di voler modificare la barriera inflessibile che ha davanti. Questa, nella misura in cui questa volontà di flessione fallisce, in quella misura l'uomo muore. Se non modifico quello che mi sta attorno, sono morto. Allora incomincia il processo di flessione dell'inflessibile, e l'inflessibile si presenta sia nelle forme della durezza dell'ambiente in cui l'uomo iniziale vive, l'uomo arcaico vive, sia nella forma del divino e dell'ordine della natura. Quindi l'inflessibile è lì che non si lascia flettere, e allora mi sento morire e mi angoscio. Rimedio all'angoscia flettendo, cioè modificando l'inflessibile, ma in un modo formidabilmente interessante. E flettere l'inflessibile vuol dire, e questa è una figura presente in tutta la mitologia arcaica, squartarlo, significa squartarlo, smembrarlo, perché se lo modifico penetro dentro la barriera e quindi procuro una breccia e quindi separo le parti dell'inflessibile. Ecco. Separando le parti dell'inflessibile, l'uomo allora innanzitutto si forma l'idea di Dio, e nello stesso tempo ha davanti il rimedio che consiste nel procurarsi una dimensione in cui la volontà può esercitarsi, e questo spiega anche il sacrificio, che vuol dire una specie di riparazione dello smembramento che si è compiuto del Dio. Ora, qui gioca la morte, e quindi gioca il tentativo di rimediare. Perché il mito è la prima forma di rimedio? Mi pare di star rispondendo a quello
perfettamente.
Mi ha chiesto. Perché il mito è una forma di rimedio? Perché la morte terrorizza per la sua imprevedibilità. E il mito invece è uno sguardo gettato sulla totalità delle cose che rende presente, subito accessibile, rende presente il senso globale delle cose. Allora la morte e il dolore acquistano un senso, sono in qualche modo giustificate. Il rimedio è un sapere che dice all'uomo: guarda che qualsiasi cosa ti accada, ti accadrà secondo quei parametri che io, mito, ti propongo e ti impongo. Il rimedio della morte consiste appunto nella previsione, la quale la prima è previsione mitica, perché svelare il senso del tutto vuol dire prevedere il tutto nella sua essenza. Poi comincia ad essere previsione filosofica e poi scientifica. E previsione nel campo della filosofia è una previsione in cui la morte si presenta, come lei diceva prima, ancora più tragica, cioè come annullamento. Ma proprio per questo cresce il bisogno di un rimedio efficace. E il rimedio efficace quale può essere? Prima parlavamo della fede, io le dicevo è un cattivo rimedio. Il rimedio deve essere in grado di dire: io non sono semplicemente una fede, una speranza, ma io sono ciò che sta e non si lascia smentire. Invito sempre i miei interlocutori a riflettere sul significato della parola episteme, perché i greci evocano appunto l'episteme della verità, cioè episteme vuol dire lo star sopra fermo senza lasciarsi scuotere dalle forze che vorrebbero abbattere lo stante, l'epistemonicon. Allora sì che, l'angoscia per la morte è estrema, perché la morte è intesa come annullamento, e la filosofia a portare alla luce questo pensiero. L'angoscia per la morte è estrema, quindi estremo deve essere il rimedio, e il rimedio è appunto l'evocazione di un sapere che dura dai greci fino a Hegel, di un sapere che non si lasci in alcun modo smentire. Ecco, i 200 anni di cui parlavamo prima del pensiero filosofico è la smentita di questo quadro grandioso in cui ci si tenta di difendere dalla morte. Anche la tecnica in qualche modo vuole rendere l'uomo immortale, ma lo allontanandosi dall'episteme. E allora è per questo che lei giustamente prima ha accennato alla situazione paradisiaco infernale del paradiso della tecnica, della dominazione della tecnica, perché se la tecnica mi dice io ti salvo, ti prolungo la vita, però la mia concettualità non è incontrovertibile, io di questo rimedio non so che farmene.
Bene, allora, discorso complesso e che si diciamo si alzava su diciamo percorsi non semplici da seguire, da metabolizzare. Adesso facciamo un attimo di pausa e poi concludiamo con Emanuele Severino questa discussione, cercando di arrivare non certo a, come dire, una parola definitiva, ma in qualche modo a qualche cosa che possa permetterci, seppure in quella sorta di doppia anima che ognuno di noi si porta dentro, di essere almeno consapevoli dell'errore, no? Pausa. Ecco, concludiamo, siamo nell'ultima parte purtroppo di questa conversazione con Emanuele Severino, perché diciamo questi pensieri, oltre che stimolare la testa, arrivano nel profondo, quindi siccome toccavamo un tema che ci è ovviamente come esseri viventi / morenti quotidianamente presente, non c'è solo il piacere, diciamo, della speculazione filosofica intellettuale, ma c'è anche un bisogno esistenziale nell'ascoltare queste sue parole. E allora facciamo un passo possibilmente più semplificato. E che cos'è quindi questo? Lei lo ha spiegato attraverso i necessari nessi logici e filosofici. Però che cos'è questo morire che noi abbiamo sotto gli occhi e che in qualche modo è il sottofondo che ci costituisce emotivamente?
Provo così anche qui a usare una metafora. Ciò che chiamiamo uomo è il mendicante che un re crede di essere. Un re crede di essere mendicante, ma è un re. Allora, l'uomo è il contenuto di questa credenza del re che ancora non ha davanti dei veli che nascondono la sua regalità. Questo significa che l'uomo, che ciò che noi chiamiamo uomo, è infinitamente di più di questo mendicante. Io ho parlato di re, ma potremmo dire è infinitamente di più. Lei mi dice che cos'è quel morire che abbiamo davanti. Ecco, qui dobbiamo accennare a tematiche, perché insomma non voglio presumere, ma sarebbe come se noi parlassimo della teoria della relatività e volessimo far capire il 448 al pubblico che cos'è la teoria della relatività. Si altera necessariamente e soprattutto si altera la filosofia, perché quando la filosofia enuncia delle tesi senza la fondazione non è filosofia. Quindi è inevitabile che il nostro colloquio sia non filosofico, perché le fondazioni rimangono dietro.
Beh, certo, anche facciamo vedere qua, per definire alcuni di questi concetti sul piano filosofico, il professor Severino impegna 500 dense pagine di ragionamento filosofico, quindi insomma nella nostra oretta di conversazione non possiamo aver detto di aver fatto filosofia.
Questo infinitamente di più che l'uomo, è l'apparire dal mondo. L'Occidente, e ormai il pianeta, crede che morire sia andare nel nulla. Ecco, si tratta di capire qualcosa che purtroppo la stessa filosofia contemporanea in superficie ha lasciato perdere. E cioè che ciò che noi diciamo il perire di ogni cosa, e anche questo mio gesto appena compiuto perisce. Non c'è soltanto il perire finale, ma ogni momento del nostro agire è un perire del momento precedente, e si muore continuamente. Ebbene, questo che crediamo un andar nel nulla è in verità lo scomparire degli eterni. Cioè, se concediamo, è chiaro che è una concessione determinante, che ogni essente, che nessun essente può uscire e ritornare nel nulla, allora che cos'è la variazione del mondo e quella variazione terrificante che è il morire, che poi è sempre il morire altrui che noi percepiamo. Certo. Ecco, non è un andare nel nulla, ma è lo scomparire, quindi non solo, è lo scomparire di ciò che prima appariva. Amo fare l'esempio della legna che diventa cenere. Ecco, noi siamo dei cattivi lettori della cosiddetta evidenza o della cosiddetta manifestazione del mondo. La leggiamo male perché crediamo che, per esempio, quando la legna, è un esempio che a me piace moltissimo, la legna diventa cenere, allora si annienta la legna e incomincia ad essere qualcosa che è cenere. Però se siamo capaci di guardare, in effetti si presenta una sequenza di eventi, la legna accesa, la legna che brucia con certa fiamma, la fiamma cresce, la fiamma incomincia a diminuire e si arriva alla cenere. Ebbene, se sappiamo guardare ciò che si manifesta e vediamo lo scomparire dei singoli momenti di questo processo, e possiamo tenere insieme dunque quel fenomeno terrificante che è l'agonia e la morte, con ciò che vediamo, perché mi pare che la sua domanda abbia al suo fondo l'insoddisfazione per quanto riguarda il volto che la morte assume nella vita quotidiana. Ecco, l'uomo comune non sa riconoscere ciò che gli appare, e ciò che gli appare è il progressivo allontanarsi dal cerchio dell'apparire, da questo cerchio di luce, e il progressivo uscire degli essenti da questo cerchio. Il morire è il provvisorio scomparire degli eterni che escono dal cerchio dell'apparire.
E possiamo dire che proprio questa nostra incapacità ad una vista di questo genere ci ha fatto inventare il tempo come soluzione a questo problema, e quindi abbiamo incominciato a contare il tempo, che è diventata la giustificazione di questi fatti.
E il tempo non è il rimedio, il tempo è irresponsabile.
È irresponsabile, appunto.
Perché sempre si associa, da Aristotele in poi, si associa anche con definizioni diverse il tempo e il divenire.
Senta, professore, chiudiamo diciamo con un tema che, seppur diciamo accennato, e qui non possiamo far altro che accennarlo, però come dire, ci riempie maggiormente diciamo, l'anima, se possiamo usare questa parola ormai così desueta, cioè il tema per cui noi riusciamo a fuggire un po' da questa presenza sempre sottostante della fine, della morte, cioè il tema quindi della felicità e della gioia, cioè che è in qualche modo il compimento di quello che noi chiamiamo
vita. Sono i temi
vita,
più difficili.
Che sono i temi certamente più difficili. Quindi accenniamolo semplicemente e facciamolo su un livello dichiaratamente non filosofico. Ecco, per un filosofo è forse più semplice identificare il tema della felicità perché, diciamo, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo accennato con Hegel e comunque probabilmente anche prima, la realtà diventa pensiero e quindi in qualche modo per un filosofo la teoria e quindi il pensiero è la maniera per sollevarsi dal dolore, dall'angoscia, no? Per qualcuno che non è filosofo e che quindi in qualche modo fatica a poter costruire pensiero, costruire teoria e quindi rimane un po' dentro, immerso al dolore e all'angoscia, qual è la strada che può portare, seppur in maniera, come dire, come un leggero bagliore, in un attimo, alla sensazione di felicità?
Prima di tutto bisogna rendersi conto che la salvezza non è dovuta al comportamento buono o cattivo dell'uomo. L'uomo è destinato alla gioia. Tanto il santo quanto il maggior delinquente. E anche qui mi avvalgo di una frase evangelica: dove abbonda il peccato, abbonda la grazia. Allora, il delinquente che muore è il luogo dell'abbondanza del peccato. E allora il suo giungere nella gioia, il suo inevitabile giungere nella gioia, è accompagnato da una sovrabbondanza di grazia superiore a quella di chi, essendo stato santo, non ha bisogno di tutta questa quantità di gratificazione. Ma la parola grazia è equivoca perché sottintende un dono libero che il Supremo fa all'uomo. E invece no, ho usato intenzionalmente l'espressione siamo destinati alla gioia, certo con le differenze che riguardano il modo in cui uno è vissuto durante la sua vita terrena. Quando parlo di gioia, qui tocchiamo i temi più astrusi, quando parlo di gioia alludo al superamento di ogni contraddizione che attraversa la nostra vita. Noi siamo costantemente in contraddizione, cioè nello squilibrio, nell'instabilità. Se io domandassi a lei se esiste un luogo dove la totalità delle contraddizioni è oltrepassata, noi rispetto a quel luogo che cosa siamo? Non siamo forse, non è forse quel luogo ciò che noi veramente siamo? Se la totalità del mio negativo contraddirmi è tolta in un certo luogo, allora io non sono forse in verità quel luogo? È una domanda retorica perché se mi sono fatto capire vuol dire sì. Ebbene, quel luogo, è così come l'ho definito, è ciò che indico con la parola gioia, che è qualcosa di completamente diverso dalla felicità, perché la felicità è la volontà soddisfatta. Ma se mettiamo in questione la volontà, allora la felicità è messa essa stessa in questione. Quindi qualcosa di infinitamente superiore, la gioia come toglimento di ogni contraddizione, è qualcosa di infinitamente superiore alla felicità. Usiamo un'altra frase per così dare una forma di conclusione al nostro discorso. Avvicinarsi alla morte è avvicinarsi alla gioia. Ecco, qualcuno si stupisce per il fatto che io sono lieto di morire quando il destino mi farà andare in questa direzione. Ma perché, ecco, in quel libro che lei ha menzionato,
si fonda questo teorema, e la parola fondazione è gravida di complessità, ecco. Si fonda su questo teorema che non ci attende un periodo quale quello che Amleto paventava quando diceva sì, morire, sognare, ma poi che cosa sognare? No. Non c'è questa possibilità di, non so, della reincarnazione, della resurrezione, c'è qualcosa di infinitamente di più, cioè l'immettersi immediatamente nella manifestazione del toglimento di ogni contraddizione che chiamo gioia.
Bene, professore. Siamo ovviamente anche con i telespettatori che in qualche modo al di là di quello schermo saranno sicuramente rimasti con le parole mute nella gola come me. Siamo arrivati.
Abbiamo parlato non filosoficamente.
Non filosoficamente, figuriamoci se avessimo dovuto affrontare un discorso filosofico. Però siamo arrivati sicuramente ad aver lasciato, e poi questo lascito si sedimenta anche, diciamo, con il tempo, e alcune di queste scorie di pensiero arrivano laddove è giusto che arrivino, cioè nella consapevolezza nostra più profonda che questa che il professor Severino definisce la massima follia, cioè l'idea di essere o di diventare altro da sé, in realtà può essere letta come un pensiero, invece, fortunatamente, come Severino ci ha appena anche così mirabilmente descritto, parlando della morte, un pensiero tonificante, un pensiero vitale e un pensiero che ci acquieta, per cui l'idea di poter essere semplicemente se stessi alla fine rischia di essere la verità più elementare che invece quotidianamente andiamo a cercare,
alla fortuna
di essere la verità elementare che invece quotidianamente andiamo a cercare in percorsi che la smentiscono e che poi regolarmente si dimostrano sconfitte. Bene, professore, grazie di questa nuova conversazione. Adesso tra un attimo noi ritorniamo a Milano e in macchina con il nostro Francesco tireremo un po' le non semplici conclusioni di questo interessantissimo incontro.
Ecco, nel battibaleno televisivo ci siamo spostati dal salotto del professor Emanuele Severino alla nostra auto che ci sta riportando a Milano. Allora, Francesco, conversazione densa, profonda e interessante, no?
Impegnativa sia per noi che per gli ascoltatori, credo, però anche molto stimolante, perché il professor Severino ha sicuramente una filosofia in grado di vedere sia l'attualità che comunque il futuro, anche se questa parola forse non gli piacerebbe tanto, con occhi e disincanto davvero originali, soprattutto in un panorama che nessuna religione, nessuna ideologia finora ha riproposto con queste tematiche.
Io ho capito perché nel 68 la Chiesa Cattolica mosse addirittura il Sant'Uffizio per fare un processo a Emanuele Severino, che infatti fu allontanato non dall'insegnamento in quanto tale, perché è rimasto professore ordinario all'Università di Venezia, ma dall'insegnamento di filosofia teoretica dell'Università Cattolica.
Banditi i suoi libri all'interno.
I suoi libri all'interno dei corsi, perché esattamente come qualche secolo prima Galileo Galilei è stato considerato un pericolo profondo per diciamo la religione cattolica, perché la sua teoretica in qualche modo diciamo propone un pensiero radicale, non solo di un ateismo estremo, neanche tanto di un ateismo estremo, quanto di una possibilità esistenziale che trova delle risposte ad alcuni temi di fondo dell'uomo per cui sono nate le religioni, cioè come il tema della morte e il tema della gioia, forse in maniera più immediata e più autenticamente sentita dall'uomo rispetto alle grandi, poderose costruzioni teologiche che, per spiegarci di la maniera per superare la morte, ci mettono una, diciamo, un armamentario, diciamo, immaginifico è infinito: il paradiso, il purgatorio, l'inferno, le penitenze, l'apocalisse, il giudizio, Dio, la Trinità, eccetera. Per cui, insomma, il pensiero di Severino, possiamo dirlo con certezza, senza timore che la storia ci smentisca, sarà un pensiero che resterà nella storia del pensiero del nostro tempo, e quindi forse possiamo avere anche l'ambizione che questa cosa che stiamo facendo in questi stati, questa puntata di Milania, che è affidata alla memoria eterna della, della tecnologia digitale, quando sarà in rete forse potrà teoricamente non sparire per chissà quanti secoli a venire, potrà essere recuperata da qualche studioso del 2560, che quando noi saremo già oltre quella soglia abbondantemente di cui Severino ci sottolineava la possibilità della gioia eterna, insomma, qualche studente forse un po' transumano, transgenico, con 3-4 occhi, potrà vedere queste nostre istanti che Severino considererebbe eterni, e forse ha ragione, considererebbe eterni.
Una delle cose, se posso aggiungere, che mi hanno, diciamo, colpito di più di questo dialogo con Severino, è che la sua risposta, appunto, come dicevi te, a questi grandi dogmi che sono la morte, che hanno condizionato grandi ideologie e religioni, è nella realtà semplice e priva di paura, mentre invece tutti i dogmi di solito si creano proprio perché fondati sulla paura di questo, sulla paura della perdizione dell'anima, sulla paura di invecchiare, di morire, così. Invece questa tranquillità su un fatto che comunque è comune a tutti da sempre è un po', effettivamente, non dico che dia gioia, ma è un po' rassicurante.
Sì, il pensiero di Severino e la sua teoretica è autenticamente una risposta esistenziale. Come tale, diciamo, soddisfa un nostro bisogno, e giustamente tu sottolineavi, lo soddisfa senza dover ricorrere necessariamente alla paura. E in questa anche sua bella saggezza sorridente di ultra ottuagenario, secondo me c'è poi l'incarnazione anche di un uomo che riesce a vivere con profondità e guardare negli occhi questo pensiero profondo che lui ha dedicato la sua vita per disvelare. Bene, grazie e alla prossima.
Il passaggio da Milano a Milania si è già compiuto. Si tratta del passaggio storico dalla modernità al suo stadio successivo.
Milania non risponde più al contesto dello Stato-Nazione, bensì a quello della globalizzazione.
La città è l'insieme di tracce umane che si accavallano nella sua storia.